Conclusione dell'anno liturgico, solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Le letture di questo anno B ci fanno riflettere soprattutto su due punti luce. Il primo è il Figlio dell'Uomo, di cui parla il libro di Daniele che abbiamo ascoltato, venire dalle nubi, con le nubi del cielo, di cui parla il libro dell'Apocalisse, senza nominarlo, ma dicendo appunto ecco viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, e quel Figlio dell'Uomo di cui parla Gesù così spesso nel suo Vangelo, per 83 volte, Gesù parla di sé come il Figlio dell'Uomo nei quattro Vangeli, 83 volte. Significa che questo era il titolo che più lui amava, che esprime la verità profonda dell'identità personale del Figlio di Dio che si è incarnato per amore nostro, che amava definirsi il Figlio dell'Uomo. E proprio nel processo lì con Caifa dirà: d'ora in poi vedrete il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi, come viene detto nell'Apocalisse, come dice il profeta Daniele. No. E cerchiamo di entrare nel cuore di Gesù per capire come mai gli piacesse così tanto questo termine, il Figlio dell'Uomo e il Figlio di Dio, nell'eternità, nel tempo è diventato Figlio dell'Uomo. E amava essere, e amava chiamare se stesso il Figlio dell'Uomo, cioè il Figlio di Maria. Questa umanità che lui ha sposato nel grembo della Vergine Maria, perché da quel momento Dio, e lui è Dio, come vi dicevo in questi giorni, mai dobbiamo dimenticarlo, per sempre sarà uomo. Perché ha scelto di esserlo, di essere uomo come noi, lui il creatore, di partecipare ai limiti della creatura. E ha voluto assumere una natura umana creata nel seno purissimo di sua mamma. E questa è stata per Gesù, e per Gesù è la gioia. Come dice il libro, uno dei libri di Sapienza del Vecchio Testamento, la gioia di Dio, la letizia di Dio è stare in mezzo agli uomini. E la gioia del Figlio di Dio è stata appunto quello di essere come noi, di vivere questa avventura umana che non avrà fine, che procederà per tutta l'eternità. E questo titolo del figlio dell'uomo ci dice anche il paradosso, no? Il paradosso del mistero della sua incarnazione, dove lui porta con sé tutta la potenza della sua divinità, che vedremo pienamente solo quando tornerà, e allora si manifesterà veramente il Figlio dell'Uomo, quando verrà sulle nubi, e nello stesso tempo il paradosso del suo limite, della sua fragilità, del suo farsi bambino nel seno di una vergine da cui prenderà con amore e affetto il latte. Questo è il paradosso, viene espresso anche da questo termine, il Figlio dell'Uomo. E l'altra luce su cui possiamo focalizzare la nostra attenzione amorosa in questa liturgia è il regno di cui parla Gesù a Pilato, che ha paura di avere davanti un rivale, dice: no, io non sono un re di questo mondo. Il regno di Dio, dice, non è di questo mondo. Dice, se fosse di questo mondo, i miei servitori, già, caro mio, bastava un mio angioletto per far fuori tutte le tue legioni romane. No. Ma il regno di Dio è di un'altra categoria, di un'altra dimensione, no? Ma attenzione, non vuol dire che il mondo è escluso dal regno di Dio, ma che la fisicità non è la proprietà di questo regno di Dio, la materialità, no, ma è un regno che è immanente nel mondo stesso. Perché Gesù dirà anche, il mio regno è in mezzo a voi. No? Il regno di Dio è già venuto, ma non è delle categorie del regno umano. È quindi un regno trascendente, nella dimensione della trascendenza, che non vuol dire al di là, nel senso che ecco qualcosa che aspetteremo, ma qualcosa che misteriosamente, ma realmente informa la dimensione terrena. Ma per vedere la presenza di questo regno bisogna avere gli occhiali e il cuore della fede. Il regno di Gesù, no? Che ha le sue proprie proprietà. Dove Gesù ha cominciato a regnare su questa terra? Qual è il trono di Gesù? È la croce. È la croce, è lì che lui trionfa, dove ogni ragionamento umano vuole, ogni logica umana vuole che la croce sia l'espressione del perdente, del fallito, e invece lui lì in questo, su questa croce lui regna, e da questa croce ci dona l'effusione del suo spirito, la potenza quindi di poter regnare con lui. Gli apostoli hanno faticato tanto a capire la trascendenza del regno di Cristo. Vi ricordate che nell'imminenza dell'entrata a Gerusalemme, due di loro gli chiesero di sedere una a sinistra e una a destra nel suo regno, no? Anche noi fatichiamo a comprendere la trascendenza del regno di Cristo, che non ha dimensione umana. In quell'occasione Gesù si fermò a spiegare ai discepoli, dicendo: tra voi non sia così. Nel mondo umano il regno, regnare vuol dire questo, no? Nel mio Vangelo non è così, e chi tra voi vuole regnare, chi vuole essere il primo, non deve essere servito, ma deve farsi il servo di tutti. E questo regno di Cristo è agli antipodi, quindi, con la logica umana. È un regno che non opprime, ma libera, non schiaccia, ma innalza, no? È un'autorità, è l'autorità del servizio, come oggi come non mai abbiamo il Papa Francesco, che in se stesso, nel suo modo di fare, di relazionarsi, esprime proprio questa regalità dell'umiltà, del servizio, del farsi piccolo e farsi ultimo. E a questo siamo chiamati. Il Signore ci chiama a regnare con Lui. Noi siamo un popolo regale, sacerdotale e profetico, no? Questo ce l'ha ricordato. I primi cristiani lo sapevano benissimo. Vivevano di questa mistagogia, cioè di questa comprensione saporosa dei sacramenti. Noi abbiamo dovuto aspettare adesso 2000 anni per il Concilio Vaticano II, che ce lo ha ricordato, che siamo un popolo sacerdotale, regale e profetico. Profetico nel senso che la nostra vita deve essere trasparenza della parola, profetico nel senso che possono capire cos'è il Vangelo vedendo come io vivo. Questa è la profezia del popolo santo, la profezia del sacerdozio comune. Sacerdoti nel senso, come abbiamo detto proprio oggi nella conferenza sulla Laudato Si, siamo chiamati a riportare il mondo a Dio. Quel mondo che è uscito fuori dalle mani di Dio deve ritornare a Dio attraverso che cosa? Attraverso il cuore dell'uomo che offre in Cristo al Padre tutto il mondo, tutto il cosmo, tutto l'universo. E questo lo realizziamo in ogni Eucaristia, lo rendiamo presente in ogni regale. Ma che cosa vuol dire regale? Cosa vuol dire che noi siamo re? E qui è bello vedere come la riflessione della Chiesa comprende questa regalità nella libertà dei figli di Dio. Noi siamo re perché non siamo soggiogati al peccato. Chi è soggiogato al peccato è schiavo, come dirà Gesù. Chi pecca è schiavo del peccato, ma il figlio dell'uomo è venuto a liberarvi da questa schiavitù. Quindi il primo segno della nostra regalità, del nostro essere re con Cristo, di essere dominatori, no? Abbiamo visto in questi giorni l'uomo genesiaco chiamato a dominare l'universo, a dare il nome alle creature. Ora l'uomo ha perso l'aspetto più importante del suo essere dominatore, perché a nulla serve che domina l'universo, che conosce le leggi, le interpreta, le usa a modo suo, se poi non sa dominare se stesso. Il dominio di sé, che è il fonte sorgente della libertà. Senza il dominio di sé non si è liberi, e senza libertà siamo schiavi. Allora ecco, essere re significa essere capaci di amare perché dominiamo noi stessi, dominiamo le nostre passioni, dominiamo le nostre facoltà e siamo capaci di consegnarci all'amore, quell'amore evangelico che serve e perdona e si dona fino all'ultima goccia di sangue. Noi abbiamo questo dono, e come questo frutto dello Spirito lo chiamerà Paolo ai Galati, no? Dopo aver enunciato l'amore, la benevolenza e gli altri frutti dello Spirito, per ultimo dirà il dominio di sé, che congobla tutti, perché senza il dominio di sé siamo schiavi, senza il dominio di sé non possiamo maturare, non possiamo crescere. È il frutto apice della vita dello Spirito. E in questo cammino di regalità, la prima dimensione è questa libertà interiore, questa capacità di dominare noi stessi. E la seconda dimensione della nostra regalità è quella che ci ha detto Gesù: io sono venuto per servire. La nostra è una regalità che si manifesta nel servizio. Nel servizio non come occasione circostanziale di qualche momento della nostra vita, ma del servizio come stile di vita, del servizio come colore della mia vita. E proprio in questi giorni il Papa diceva una frase molto forte, no? Chi non serve, non serve a vivere. Chi non serve, non serve a vivere. Cioè, se noi non serviamo, se non facciamo della nostra vita un servizio, la nostra vita non ha assolutamente senso, perché ci è stata data per metterla al servizio, perché l'amore serve e noi siamo stati creati a immagine della Trinità, che è amore. E allora, celebrando concludendo questo anno liturgico, guardando questa regalità del Cristo, questo Cristo Re, e che chiediamo gli occhi della fede per farcelo vedere presente nella sua regalità, attualmente alla destra del Padre, ma governante l'universo nella sua trascendenza, e che sappiamo vincere ogni dubbio, ogni scoraggiamento, ogni mancanza di speranza di fronte ai mali del mondo sempre più cocenti, sempre più affliggenti, no? Che vorrebbero indurci a mancare di speranza, ma noi sappiamo che proprio lì dove c'è il maggior dolore, dove c'è la maggiore tenebra, proprio lì ha trionfato e trionfa ancora oggi l'amore di Cristo attraverso coloro che hanno assunto nella propria vita il modo, lo stile di Cristo nel suo Santo Spirito. E allora dov'è la vittoria oggi nel mondo di Cristo? Dove noi possiamo dire Cristo veramente regna? Dove noi possiamo dire ecco, lì c'è il risorto? Dove risplende a noi il fulgore della croce? Dove c'è un cristiano che assume la croce con amore, l'abbraccia, la porta, la testimonia, lì sta vincendo il risorto. E allora vedete che se noi applichiamo questi occhiali della fede, sapremo in grado di vedere come questa vittoria è presente. è presente in varie dimensioni e speriamo sia presente in ciascuna delle nostre famiglie dove noi siamo chiamati a portare e irradiare la forza trasfigurante della croce di Cristo, che trasforma ogni situazione in una circostanza, un'occasione di amore. La Vergine Maria, la regina di questo regno, ci aiuti a far sì che queste non siano parole, ma vita vissuta. Amen.